Radio 3 Mondo.
Buongiorno dottore Fabri, ben ritrovati alla sera stampa estera di Radio 3, 20 settembre 2021. Cominciamo questo nostro spazio tornando sullo scontro diplomatico aperto da Parigi nei confronti degli Stati Uniti, ma anche dell'Australia e meno, proveremo a capire anche perché, nei confronti del Regno Unito, dopo l'accordo annunciato la scorsa settimana tra Canberra, Washington e Londra per la fornitura da parte anzitutto americana di sottomarini a propulsione nucleare al governo australiano, scelta questa che ha sostituito il precedente accordo molto simile, sempre legato alla fornitura di sottomarini, che invece vedeva la Francia, principale fornitore dell'Australia, di sottomarini convenzionali, non a propulsione nucleare. L'annuncio di questa decisione australiana ha provocato la dura reazione francese, che ha parlato di tradimento, di grande delusione nei confronti di Canberra, ma anche degli Stati Uniti, visto la pressione arrivata da Washington affinché l'accordo fosse modificato in questo senso. Dietro la decisione americana, in fase di commento, vale la pena ricordare che c'è la volontà di aumentare il contenimento e i danni della Cina nell'Indo-Pacifico e quindi fornire l'Australia di una potenziale capacità non convenzionale, visto che per il momento i sottomarini, quando arriveranno, non otterranno armi nucleari, però segnano un cambiamento, una svolta nell'equilibrio nell'Indo-Pacifico. Dicevamo, le reazioni francesi sono proseguite anche nel weekend. La BBC oggi apre proprio con ulteriori dichiarazioni di Parigi sul tema, in particolare con la scelta del ministro la difesa francese di cancellare i colloqui che erano previsti con il Regno Unito in merito alla cooperazione proprio securitaria tra le parti. Infatti Franz Parly ha cancellato il proprio incontro previsto con il segretario della difesa Ben Wallace a Londra, che era previsto nelle prossime ore e che è stato posposto, è stato rinviata ad una data che deve essere ancora decisa, segnala la BBC annunciando la notizia. Il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian ha descritto quanto capitato come una coltellata alle spalle, un atteggiamento inaccettabile tra alleati ed amici. Si tratta di una decisione questa di Parigi nei confronti del Regno Unito che lascia poco spazio in questo momento per ricucire, secondo fonti interpretate dalla BBC, fonti inglesi interpretate dalla BBC, ma che sono convinte possa rientrare nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sul tema intervenuto direttamente anche Boris Johnson, che era in volo verso New York dove prenderà parte l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Johnson, siamo in questo caso sulla Guardian, ha invitato gli interlocutori a non preoccuparsi perché l'alleanza anglo-francese è indissolubile, che la relazione con Parigi resta molto amichevole, nonché di immensa importanza. Poi ha aggiunto: il nostro amore per la Francia è indissolubile. Ha proseguito ancora parlando con i giornalisti Boris Johnson: non si tratta, il nostro accordo non è qualcosa che deve essere interpretata come un gioco a somma zero, ha detto Johnson, non si tratta di niente di esclusivo. Non è qualcosa di cui si devono preoccupare i nostri amici, tantomeno i nostri amici francesi, proseguito ancora a Johnson, quindi provando a calmare le acque con Parigi. Andiamo sul New York Times, che si occupa in particolare, meglio ancora sul Washington Post, che si occupa in particolare della volontà da parte di Joe Biden di trovare il momento per ricucire. In particolare la diplomazia americana sta cercando di organizzare una telefonata tra la Casa Bianca e l'Eliseo, per ora telefonata che i francesi negano dopo aver richiamato l'ambasciatore francese a Washington, oltre che a Canberra, in Australia. Il Washington Post appunto racconta di come il presidente Biden stia cercando di premere sugli interlocutori francesi per poter parlare al telefono con Emmanuel Macron nei prossimi giorni, questi dichiarano appunto funzionari americani la giornata di domenica al Washington Post, nel tentativo di porre fine allo scontro diplomatico tra i due soggetti. Ricordo il quotidiano della capitale americana come i due leader, Biden e Macron, non abbiano parlato al telefono la scorsa settimana, quando c'è stato l'annuncio dei sottomarini da fornire all'Australia. Nel frattempo c'è stato il richiamo da parte francese del proprio ambasciatore a Washington, Philippe Etienne, avvenuto lo scorso giovedì. Proprio giovedì Philippe Etienne si è incontrato con il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan, si è incontrato sia giovedì sia venerdì, poco prima di partire. Peraltro la visita di venerdì è servita proprio per informare Sullivan del richiamo dell'ambasciatore, poi Etienne è partito poche ore più tardi nella giornata di venerdì. Intanto, ricorda il quotidiano, il Washington Post, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha provato a fissare una telefonata con il suo omologo francese, ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian, per parlare di quanto accaduto, ma per il momento le autorità francesi hanno risposto che non c'è tempo per parlare al telefono. Vi ho ricordato come Anthony Blinken, il segretario di Stato americano, parla un francese perfetto ai limiti del madrelingua, dopo aver vissuto molti anni ed essersi formato da adolescente in Francia, e da sempre interviene Blinken sui media francesi rispondendo direttamente in lingua alle interviste. Per il momento non è riuscito a parlare con il ministro francese. Intervengono sul tema quasi il Washington Post, i classici funzionari anonimi americani, sempre interpellati dal giornalismo statunitense, che spiegano come la relazione bilaterale resti solidissima, come non ci sia da preoccuparsi per un ulteriore precipitare nei rapporti tra Parigi e Washington. La dipartita dell'ambasciatore non deve essere interpretata come un grande scontro, come un grande problema all'interno della relazione bilaterale, dice uno di questi funzionari anonimi, parlando appunto al quotidiano. Non si tratta di una offesa alla Francia, quanto capitato, segue l'anonimo funzionario, sebbene dice di comprendere la difficile situazione in cui si trova Parigi a causa della perdita di un accordo così lucroso per la produzione di sottomarini avvenuto appunto nelle ultime ore. Lo stesso funzionario anonimo ricorda come Parigi sia in questo momento, in particolare Eliseo e Macron, siano presi dalla campagna elettorale interna all'esagono, e che questo, secondo l'interpretazione che se ne dà, può significare una delle ragioni per cui Parigi, almeno questa definizione un po' maliziosa, il funzionario americano si sarebbe arrabbiata così tanto nei confronti di Stati Uniti e Australia. Si nota anche su Washington Post come invece l'atteggiamento nei confronti del Regno Unito sia un atteggiamento più soft da parte francese. Ad esempio, non è stato richiamato l'ambasciatore francese a Londra, e questo sarebbe un tentativo francese di snobbare il Regno Unito e di dimostrare come il Regno Unito sia molto meno importante degli altri due soggetti, cioè Australia e Stati Uniti, nella questione. Sul tema intervenuto in maniera, devo dire, che molto diretta il ministro Le Drian, parlando alla televisione France 2, che ha definito Parigi l'ultima ruota, perdono, ha definito la Gran Bretagna, per come vista da Parigi, come l'ultima ruota del carro, in quanto è capitato, conosciamo bene il loro costante opportunismo, in riferimento e agli inglesi che si sono inseriti in un accordo che li vede interessati soltanto marginalmente. Le parole di Le Drian, che cozzano evidentemente anche con quelle invece al miele che abbiamo poco fa riportato di Boris Johnson nei confronti della Francia. Si è fatto molto parlare dello scontro in questo momento tra Francia e Stati Uniti, ha ricordato peraltro lo stesso Le Drian nella giornata di ieri come richiamo dell'ambasciatore francese a Washington sia un inedito assoluto in 250 anni di relazioni diplomatiche, ha specificato Le Drian, e questo rappresenta almeno sul piano simbolico certamente una svolta, ma vale la pena ricordare come non sia mai conveniente prendere sul serio gli scontri diplomatici, non soltanto tra Parigi e Washington, in qualsiasi caso questi avvengano, perché si tratta di scontri spesso sentimentali fra i due soggetti. Gli americani considerano la Francia la loro nazione gemella molto più di quanto non considerano ad esempio l'Inghilterra da questo punto di vista, per motivazioni storiche, per motivazioni ideologiche, universalistiche, che vedono da sempre l'atteggiamento di Washington verso Parigi anche intriso di una sorta di complesso di inferiorità. Gli americani sono meno amati dai francesi, meno corrisposti in questo senso, ma il rapporto è sempre di natura sentimentale tra i due soggetti, non va mai preso sul serio quando si tratta di scontro aperto, un po' come capitò nel 2003 ai tempi dell'invasione americana dell'Iraq, quando le relazioni tra i due paesi toccarono un altro tipo di scontro altrettanto enfatico come in questo caso. Per essere più concreti, la Francia in questo momento vuole una ricompensa da parte americana, comprende le ragioni per cui gli Stati Uniti hanno imposto all'Australia di scegliere sottomarine a propulsione nucleare in funzione anticinese. Vale la pena anche ricordare che le commissioni precedenti australiane che avevano scelto i sottomarini francesi in prima istanza erano presiedute, non troppo curiosamente, da esperti americani, che evidentemente all'epoca, soltanto 5 anni fa, erano convinti fosse necessario e sufficiente da parte australiana avere sommergibili convenzionali in funzione anticinese. Poi la congiuntura militare nell'Indo-Pacifico ne ha invece convinti di uno scatto ulteriore che consentisse all'Australia di passare in maniera maggiormente concreta, di poter contribuire in maniera maggiormente concreta al contenimento marittimo della Cina. Ma la compensazione che la Francia adesso attende, e che certamente arriverà da parte americana, sarà non soltanto per commesse militari evidentemente onerose, per come se le immagina Parigi, ma con sostegno maggiore degli Stati Uniti nei confronti della Francia, quelli che sono i dossier più delicati per Parigi, dal Sahel al Nord Africa, ed anche in funzione antiturca, visto lo scontro aperto proprio tra Parigi ed Ankara negli ultimi mesi, negli ultimi anni. La Cina è intervenuta ancora su quanto capitato, su quella che è la notizia certamente più importante delle ultime settimane. Siamo ancora sui sottomarini nucleari da fornire all'Australia, che potrebbero cambiare l'equilibrio o non equilibrio nell'Indo-Pacifico. Siamo su Al Jazeera, perché Xi Jinping ha parlato di interferenza da parte di forze esterne nella regione in riferimento all'accordo raggiunto. L'ha fatto in un discorso pronunciato davanti all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai nella giornata di venerdì, in cui ha ricordato come tutti i capi di Stato della regione dovrebbero resistere davanti alle pressioni di forze esterne che vogliono interferire nella regione senza alcuna scusa ed incidere in maniera negativa sullo sviluppo e il progresso che invece appartiene ai paesi dell'Indo-Pacifico, che sebbene Xi Jinping non abbia usato, si è riferito alla regione, quando è stata la dizione, questa crasi statunitense che noi abbiamo come da qualche anno adottato di Indo-Pacifico. Il Global Times ancora in Cina ha descritto e descrive l'Australia ormai come una pedina nelle mani degli Stati Uniti, la definisce ingenuo il fatto di partecipare all'atteggiamento da guerra fredda che Washington ormai tradisce da tempo. Il quotidiano di Pechino, in lingua inglese, vicino al Partito Comunista, prosegue specificando come Canberra potrebbe dover sopportare delle conseguenze molto pericolose per essere diventata una pedina nelle mani degli Stati Uniti. Questo appunto in tono molto duro da parte cinese nei confronti dell'Australia, che dal 2020 ha scelto di virare in maniera molto aperta nel campo statunitense, quindi di rinunciare anche alla una parte degli accordi commerciali, della relazione commerciale che la Lega Pechino per partecipare maggiormente anche del quadrilatero securitario, di quella sorta di architettura ancora informale guidata dagli Stati Uniti e che vede l'Australia insieme all'India e al Giappone partecipare in maniera massiccia del contenimento anticinese. Sul tema è intervenuta anche la Corea del Nord, e lo ha fatto dicendosi molto scontenta dell'accordo tra Stati Uniti ed Australia. Siamo su Al Jazeera, che racconta come Pyongyang abbia criticato duramente la decisione americana di fornire sottomarini a propulsione nucleare all'Australia, definendo l'accordo sconcertante e pericoloso ed avvertendo di qualche misura non specificate se tale accordo andrà a toccare la sicurezza della Corea del Nord. Già questa mattina, già ampiamente lunedì, in Corea del Nord i media ufficiali hanno pubblicato queste frasi, queste dichiarazioni che rappresentano la posizione di Pyongyang, annunciando come tutto questo anche rappresenti un rischio di innescare una reazione a catena che conduca ad una corsa agli armamenti nella regione, che potrebbe avere degli effetti molto negativi per chi ha pensato all'accordo, ha proseguito appunto la Corea del Nord, che almeno apparentemente sembra schierarsi con Pechino su quanto sta capitando, ma che molto probabilmente in realtà ancora una volta trova il modo così per segnalare agli Stati Uniti la volontà di ottenere attenzione proprio da Washington nella solita acrobazia di Pyongyang, che poi mira ad avere sostegno soprattutto economico in cambio di maggiore calma proprio da parte della Corea del Nord. Che mio argomento, andiamo sulla BBC, BBC che si occupa anche dei primi risultati che stanno arrivando dalle elezioni russe e che vedono in testa, nettamente in testa, il partito di Vladimir Putin, che dovrebbe ottenere la maggioranza appunto delle elezioni parlamentari russe in un voto, scrive la BBC, che è stato segnato da accuse di frode ampiamente registrate in tutto il paese. Gli exit poll per questo momento predicono una vittoria molto forte del partito di Putin, dopo che i principali critici del Cremlino sono stati allontanati, allora è stato impedito di candidarsi a queste elezioni. La commissione elettorale russa nel frattempo respinge tutte le accuse. Si tratta di elezioni parlamentari per i 450 parlamentari che compongono il Parlamento, la Duma a Mosca. 14 partiti in tutto hanno partecipato al voto. Per quanto riguarda invece i risultati, che per ora rappresentano il 50% delle schede scrutinate, Russia Unita ha ricevuto più del 46% dei voti, seguito dal Partito Comunista che invece è fermo al 21% dei voti, dopo che le urne si sono chiuse nella sera di domenica. Le accuse su cui si concentra la BBC sono le stesse su cui ad esempio si concentra anche Le Monde, quindi siamo in Francia, che parla appunto di un'elezione, questa russa, che vedrà la vittoria ampia del partito di Putin, segnata da accuse di frode, ma anche come se queste proiezioni fossero confermate, ci troveremmo davanti ad una diminuzione del consenso registrato da Putin all'interno del paese rispetto alle ultime elezioni parlamentari. Ci si concentra anche su quali possano essere le cause di questa minore sostegno in favore di Putin, condotta soprattutto la gestione della pandemia negativa, nell'interpretazione delle mondi da parte del Kremlin, ed anche le difficili condizioni economiche, ma si segnala anche come il consenso in favore di Putin sia dovuto al classico orgoglio nazionale russo, che riconosce al Kremlin proprio la capacità di opporsi a qualsiasi voglia nell'interpretazione locale da parte dell'Occidente, soprattutto degli Stati Uniti, di sottomettere la Russia alla propria volontà. Il New York Times invece ospita un commento, anche questo, sulle elezioni parlamentari russe, sul perché Putin vince, che invece segnala, in interpretazione un po' amena, ma molto classica in Occidente, come le televisioni tutte vicine a Cremlino, finanziate da sostenitori di Putin, le televisioni russe si intende, ovviamente, sono sono in grado di manipolare, secondo l'interpretazione del New York Times, il sentimento della popolazione russa. Qui siamo in grandi classi in cui spesso in Occidente, al di là dei brogli che possono esserci certamente stati, almeno parzialmente nelle elezioni, l'Occidente, che quando il risultato non è ciò che si aspetta, grida spesso alla manipolazione. L'ultima notizia la prendiamo ancora dal Jazeera, perché l'Iran è diventato ufficialmente membro dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, un'organizzazione teoricamente militare, oltre che diplomatica, tra i principali paesi non occidentali che si pongono come antagonistici in buona parte agli Stati Uniti. Al Jazeera si chiede quale possa essere l'effetto di questo tipo di intervento dell'Iran all'interno dell'organizzazione come questa, se possa avere in questo senso un effetto diretto. Difficile che questo avvenga, aggiungiamo noi, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai è un'organizzazione soprattutto simbolica che vede al suo interno anche nemici acerrimi legati soltanto dalla volontà di essere almeno per il momento non allineati agli Stati Uniti, su tutti la presenza di India e Pakistan, che sono ovviamente avversari storici, ma l'ingresso dell'Iran dopo 15 anni dalla richiesta rappresenta almeno una vittoria diplomatica per Teheran, sebbene non avrà, come detto e come sottolinea anche Al Jazeera, un effetto diretto di qualsiasi tipo per la Repubblica Islamica. Era questa l'ultima notizia. Un ringraziamento da Domenico Ganci alla console, a Giulia Nucci in regia.